Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Bene, coraggio, abbiamo il dono di un altro giorno di esercizi che appunto cerchiamo di vivere preparandoci alla lotta, cioè affrontando la battaglia quotidiana. E la preghiera di richiesta che vi invito a focalizzare, è quella che stiamo ripetendo già da ieri, è quella di poter conoscere più intimamente, no, Signore, che io possa conoscerti più intimamente, dice Sant'Ignazio. È una conoscenza più profonda. Anche noi nelle nostre relazioni sperimentiamo conoscenze più superficiali, perché a volte è così, cioè a volte il lavoro o altre cose, quindi no. E poi abbiamo la grazia, e a volte sono non sono tante, no, ma sono, perché le amicizie più profonde sono perle rare, e dice appunto la scrittura, e quindi sono dei tesori, e quindi entriamo in una conoscenza più profonda dell'altro, dell'altra, nella quale ci coinvolgiamo, conosciamo e ci lasciamo conoscere, no? Per cui è conoscere più profondamente il volto di Dio che Lui, Dio Comunione, ha voluto rivelare nel Figlio suo Gesù, in quest'uomo Gesù di Nazaret. Il cristianesimo non è avere dei valori cristiani, cioè nel senso di cultura cristiana, sì, ok, ma il cristianesimo è la sequela di una persona che si chiamava e si chiama Gesù, detto il Cristo. Tra l'altro Gesù Cristo è diventato nome e cognome, no? Ma di per sé sarebbe Gesù di Nazaret, il detto il Cristo, l'atteso, l'unto, l'inviato dal Signore, no? Ed è seguirlo, perché a un certo punto lo si incontra e si rimane affascinati da lui. È la sua bellezza che ci salva. E nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto, i sacerdoti, il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti del Tempio mandano le guardie per arrestare Gesù. Questi tornano senza averlo fatto e i sacerdoti dicono: ma perché non l'avete arrestato? E loro dicono: non abbiamo mai sentito un uomo parlare come lui. Le sue parole, la sua vita, cioè vedete, noi tante volte pensiamo Gesù crocifisso, no? E uno dice vabbè, diventare come lui, anche no, cioè no, ma quella è la conclusione di una vita, di un uomo che ha avuto una vita bella, buona e felice. Ha vissuto una pienezza di umanità che ha voluto condividere con noi. Allora è la sua persona che in qualche modo io chiedo di poter conoscere più profondamente, perché da lui voglio imparare ad essere umano, dove l'umano è qualcosa da realizzare. Quell'umano ha immagine e somiglianza di Dio, no? Se ci pensate, noi nei nostri discorsi quotidiani utilizziamo il termine umano per dire le nostre schifezze. Nelle confessioni uno dice: padre, che vuole? Siamo umani. Che ci vuoi fare, no? E uno dice: è venuto fuori il mio lato umano. Insomma, il mio lato umano. Cioè, perché lo diciamo, perché il lato umano c'è la schifezza, no? Cioè, poi quando invece siamo bravi non si capisce chi siamo. Sovraumani, no, supereroi, chi siamo? L'umanità. L'umanità è il compimento, è la meta che speriamo di raggiungere. Perché vedendo anche quello che accade nel mondo, dov'è l'umanità? Dov'è l'umanità? No? Nei teatri di guerra del mondo e nelle dinamiche di guerra che avvengono anche in paesi dove non c'è una guerra aperta, come grazie a Dio, uno dice, ma l'umano dov'è? L'umano dov'è? Allora ecco, è che lui, vedete, ci attragga, ma non come un guru, un plagiatore, e purtroppo ne abbiamo anche nella Chiesa, di persone che, sai, legano. No, ma in quell'amore che apre a libertà. No, che non ricatta, no, ma anzi libera. E allora noi continuiamo a vederlo, a contemplarlo, ecco, perché conoscendolo più intimamente possiamo più coinvolgerci con lui, nell'amore verso di lui, e seguirlo. E allora noi continuiamo a contemplarlo e stamattina vi propongo di continuare nella nostra lettura di Luca, lasciandoci accompagnare dal nostro evangelista pittore e medico, e per continuare a guardare questo Gesù. Non andremo sempre avanti in maniera sequenziale, ma stamattina ancora sì, nel capitolo 4, ricordate, nel capitolo 3 abbiamo visto l'inizio, come lui si presenta, il battesimo. Luca poi ci tiene a dire che lui si è fatto uno di noi perché viene da noi, viene dalla nostra storia, viene da questa umanità che già dall'inizio è amata da Dio. Sapete, c'è una bellissima riflessione ebraica sulla prima consonante della Bibbia, cioè nel senso che il primo libro della Bibbia è la Genesi. La prima parola con cui comincia la Bibbia è quella che noi traduciamo in principio, da principio, che in ebraico è Bereshit. E la prima consonante di questa parola Bereshit è questa, noi diciamo B, diciamo, no, come. E ora, questa, su questo fatto delle cioè sapete che gli ebrei amano talmente la scrittura che la leggono, la commentano, ci fanno dei racconti, no, i midrash. E quindi c'è un midrash che dice che quando il Signore Dio decise di creare il mondo, tutte le consonanti dell'alfabeto ebraico vennero da Dio a dire comincia con me. E allora si fissò la regola per scegliere quale consonante. E qual era la regola? Che la consonante che avrebbe presentato due parole che cominciavano con lei, positive, no? E sarebbe stata scelta. Allora si presenta la Aleph e presenta una parola positiva, però poi subito gli altri presentano una parola negativa e quindi viene scattata, e così via per tante consonanti fino a che non arriva la Bet, che sarebbe la nostra B, la Bet, che subito presenta due parole che positive che cominciano con lei, e che sono Baruch e Berakà, e viene scelta. Baruch e Berakà, Baruch significa benedetto, Berakà significa benedizione. Allora qual è il senso di questo racconto? Che tutto quello che Dio creerà è sotto il segno della benedizione. Tutta la creazione è benedetta. Tutta la creazione è benedetta. Che bello questo. Allora Gesù viene da questa creazione che è nel segno, no, della benedizione. Dio, guardando la sua creazione, la prima cosa che fa è si compiace, la benedice, dice c'è del bene, in ogni uomo c'è del bene. E allora nel capitolo 4 Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Attenzione, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano. Vedete, fa riferimento a che cosa? Al battesimo, quando Gesù va al Giordano e scende su di lui questo Spirito Santo. Vedete, no, è collegato. Battesimo, questo Spirito che lo spinge nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. E tutti i Vangeli ci dicono che Gesù viene battezzato e subito viene spinto nel deserto, no, dove lotta con le tentazioni. Cioè, quasi a dire che questo Gesù che comincia, no, ricordate, nel battesimo, con questo gesto che dice sono uno di voi, e sono uno di voi che viene a dirvi che Dio è con voi, e questo fatto che Gesù comincia così e il Padre gli dice tu sei il figlio mio, l'amato, mi piace come cominci in questa solidarietà, no, assoluta con ciascun uomo dovunque egli sia. Cosa significa? Significa vivere, se vuole essere uno di noi, deve vivere come noi le tentazioni, la battaglia con il tentatore. Chi ci portiamo dentro? Attenzione, il diavolo, al di là delle corna, della coda, eccetera, voi sapete che la parola diavolo significa colui che divide, non è un nome proprio, è un nome che indica l'agire del male. Perché il male cosa fa? Divide. Divide. E queste spinte alla divisione ce le portiamo dentro. Sono dentro di noi. Sono dentro di noi. Noi tante volte non ci siamo superficiali, siamo superficiali anche perché, voglio dire, viviamo in delle comunità cristiane povere, ma povere non in senso di benedizione, perché a volte, ma povere come contenuti, come formazione, proprio. Nelle comunità cristiane è raro dove si parli del combattimento spirituale. È raro dove si pratichi e si insegni la vita interiore. È raro. Permettetemi di condividere, perché qualcuno l'ha già sentito, un episodio che mi è capitato di vivere anni fa nel Viterbese. Degli amici di Azione Cattolica mi invitarono a fare un incontro con gli animatori, con gli educatori di Azione Cattolica. E nel momento di pausa, prendevo il caffè, una signora educatrice dell'Azione Cattolica di un paesino del Viterbese mi dice: padre, posso farle, cioè, le vorrei raccontare qualcosa che mi è accaduto, e se lei mi dà un commento o qualcosa. Dico: prego, signora. E lei mi racconta che il parroco le aveva affidato in questo paesino un gruppetto di una decina di ragazzi e ragazze nel dopo cresima. No? Per cui lei aveva accompagnato questi ragazzi, un bel gruppo, diceva, no? CR, giovanissimi, giovani, quindi per diversi anni aveva accompagnato questi ragazzi. E la cosa che lei diceva, questi ragazzi, quando poi sono arrivati 19enni, 20enni, eccetera, dato che lì vicino c'è un monastero buddista, si sono fatti tutti buddisti. E lei, naturalmente, immaginate come è arrivata, no? Cioè, così, come tutti. E allora cosa fa? Gli ha detto, ma possiamo incontrarci un attimo ancora per poter, mi raccontate che cosa? Allora ha detto, sì, volentieri, volentieri. Quindi si sono incontrati. Quando lei gli ha chiesto, ma come mai questa cosa? E loro hanno detto, tutti contenti, perché lì abbiamo scoperto la vita interiore. Interiore. Quando ho sentito questo, ho detto, questa è tanta chiesa, dove si fanno tante cose, si spendono soldi, giornali, di qua, convegni, e non si fa la cosa più importante. Non si fa. Per cui noi siamo superficiali, non per colpa nostra. E non ci rendiamo conto che ci sono spinte divisive dentro di noi, che ci abita. E allora il divisore gli disse: se tu sei figlio di Dio, dia questa, cioè scusate, non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Interessante, no? Gesù vive questi 40 giorni, 40 giorni significa il tempo pieno, che poi è il tempo di tutta una vita. E nel bisogno, perché poi in questi 40 giorni c'è anche, no, il momento della fame, del bisogno, lì la tentazione, no, si fa più forte, in quel momento, nella fragilità, nella vulnerabilità. E dice, se tu sei figlio di Dio, hai fame? Bene, ma tu sei figlio di Dio, no? Puoi fare quello che vuoi, no? Sei figlio del boss, cioè puoi fare quello che vuoi. Dia questa pietra, no? Che diventi pane. Tu lo puoi, perché tu sei figlio del boss. Ma di quale Dio? Vedete, questa è la domanda, no? Sapete, dice, se tu sei figlio di Dio. Ma la domanda è, di quale Dio? Di un Dio che salta l'umano? Di un Dio che, dato che lui è il boss, e fa quello che vuole. Perché se ci pensate, noi così pensiamo ai miracoli, no? Perché noi pensiamo, da una parte viviamo in una cultura con un sostrato scientifico, cioè più o meno, anche se non abbiamo fatto tutti i corsi, no, studi più scientifici, però sappiamo, pensiamo che il mondo sia governato da leggi naturali, cioè più o meno, no? Ci crediamo. E chi è credente in Dio crede che queste leggi le ha fatte lui, no? Allora cosa noi chiediamo? Chiediamo a lui che le ha fatte queste leggi, che per me in qualche momento le possa sospendere, no? E farmi il miracolo. Questo è il miracolo che noi crediamo. Per cui se io mi faccio amico il boss, a me, cioè agli altri, per avere il pane, sai, devono zappare la terra, devono mettere il seme, devono aspettare. Invece io sono figlio del boss, per cui io il pane, dico la pietra, diventa pane. Di quale Dio vogliamo essere figli? Di quale Dio vogliamo essere figli? Perché vedete, no? Cioè, c'è un interessante libro, che anche il titolo è interessante, perché il libro, il titolo è Contro la religione, ed è edito da Ikayon, di un teologo ortodosso, che lui dice che, vedete, no? Lui dice, di per sé ogni uomo, poi alla fine, proprio perché sperimenta che la vita è, non è nelle sue mani, nel senso che tutti, no, sì, viviamo, ma non sappiamo domani se ci cade qualcosa, se scopriamo di avere un tumore, se ci cade una tegola, no, eccetera, eccetera. E questa vita è instabile, no? Per cui abbiamo bisogno in qualche modo di proiettare che c'è qualcuno, che questa nostra vita che noi non riusciamo a tenere nelle mani, lui ce l'ha. Infatti lui dice che in un aereo, durante una turbolenza, è difficile trovare un ateo. No. Non lo so se ci stai, però se ci stai salvami, poi vado a Lourdes, guarda, poi dopo poi faccio la donazione alla chiesa, al don, che quello sempre soldi chiede, cioè, no. Per cui questa è la religione naturale che uno si fa per non vivere nella crisi, no? Ma non è il Dio che Gesù sta narrando. Perché Gesù sta narrando un Dio che non salta l'umanità, ma ama l'umano, tanto che si fa uno di noi. E non saltando tutta la fatica per poter mangiare, no? Tutto il lavoro, tutte le... ci pensate, noi tante volte vogliamo le vie facili, anche il Papa qualche volta ne ha parlato mettendoci le vie facili, cioè quelle che miracolistiche, quelle che tu vai lì, vai lì, vai e ti cambia la vita, vai lì e ti cambia la vita, è sicuro che ti cambia la vita, no? E allora di quale Dio vogliamo essere figli? Del Dio grande boss che non si capisce perché ad alcuni miracoli li fa, ad alcuni sembra che non li fa. Ma io, sai, sono più vicino, io non sono come te. Vedete, no? È un divisore. Vuole dividere Gesù dal Padre suo e da noi. Vuole dividere Gesù dal Padre suo e da noi. Da non essere un uomo come noi. Che fatica, noi se ci pensate, no? Anche nel nostro modo di vivere fra di noi, nelle nostre comunità, perché pensate, io sempre lo ricordo, Gesù non era un prete. Voi sapete che Gesù non era un prete, no? Perché Gesù non era un prete?
Era Dio.
No? Non era della tribù di Levi. Lui era della tribù di Giuda. Una volta portavo un gruppo di preti latinoamericani, c'era uno dell'Opus che quando ho detto così è saltato. Come tu? Non era della tribù di Levi, era della tribù di Giuda, era un laico. Gesù era un laico. E Gesù la maggior parte della sua vita ha lavorato. E anche quando poi nel suo ministero, non a caso poi tanti episodi avvengono di sabato, perché gli altri giorni lavorava con i suoi discepoli. Allora vedete, già dice uno che è venuto a essere in comunione con noi, un Dio che viene in comunione nella nostra vita. Poi torneremo su questa cosa. E Gesù, vedete, risponde, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Di fronte alla tentazione che vuole dividerci dagli altri e dal vero Dio, lui rimane fedele alla parola di Dio. Sta scritto. E allo stesso tempo il diavolo continua, lo condusse in alto. Interessante questa dinamica della tentazione che stacca, no, da terra. Illude, no? Tira in alto, no? Quando ci lasciamo prendere dall'illusione è come se non siamo più coi piedi per terra. Infatti noi ogni tanto qualcuno diciamo, senti, metti i piedi per terra, no? Non volare così, metti i piedi per terra. È terapeutico ogni tanto togliersi le scarpe e i piedi sentire il terra, no? E per cui lo porta in alto e gli dice... Ti darò tutto questo potere, la loro gloria, perché a me è stata data, e gli mostrò in un istante, subito, tutti i regni della terra. E gli dice, guarda, io ti darò tutto questo potere, perché a me è stata data, se ti prosterrai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Tutto e subito. Tutto e subito. È quello che gli idoli ci promettono, che se noi viviamo per loro, ci asserviamo, li serviamo, ci daranno tutto e subito. Per cui le grandi idolatrie, no, di cui Silvano sempre qui diceva, l'idolatria del potere, l'idolatria dell'avere e l'idolatria dell'apparire, che fra l'altro io quando ragazzo più giovane lo ascoltavo e comprendevo più facilmente l'idolatria del potere e l'idolatria dell'avere. Ma l'idolatria dell'apparire facevo fatica a capirla. Vivendo nella Chiesa l'ho capita. Vivendo nella Chiesa. Perché nella Chiesa, come in tanti altri luoghi umani, ciò che conta non è chi sei, ma ciò che appare. Tant'è vero che drammaticamente le vicende molto dolorose che hanno coinvolto anche la Compagnia di Gesù in alcuni ex membri, ma membri che sono stati per tanto tempo, ci dicono che si può essere persone di successo, persone ritenute sante e abusatori. Perché ciò che conta non è chi sei, ma chi appare, l'immagine che riesci a costruire di te. Vedete l'altra tentazione, che l'idolatria anche ci seduce, ci promette, no? Tutto e su. Sta scritto: il Signore Dio, tuo Dio, solo Lui adorerai, a Lui solo renderai culto. Perché è scritto così? Perché solo Lui è colui al quale, no, come dire, unendoti a Lui non sarai schiavo. Non sarai schiavo. No, Padre Spitil ci diceva, no, anche la nostra esperienza ci può far sentire quanto più ci uniamo al Signore, tanto più siamo liberi. Tanto più ci uniamo agli idoli, tanto più siamo schiavi. Lui diceva, per esempio, pensate alle idee fisse. Quando ti viene l'idea fissa, no? Non la puoi lasciare. Anche di notte, no? Tu continui, no? No, il Signore ci lascia talmente liberi che noi possiamo dimenticarlo. E lo facciamo. E Lui ce lo permette. Che bello questo, no? Pensate, anche renderci conto che a volte viviamo dei tempi senza di Lui, no? Completamente dimenticandolo, è anche un segno di quanto Lui ci lascia lì. E ultimo è quello, lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio. Interessante, Gerusalemme è la città santa, il Tempio è il punto più alto, e gli dice, se tu sei figlio di Dio, notate sempre la domanda, il serpente vuole il divisore, no, parla di un altro Dio, vuole spingerlo verso un altro Dio. Quale Dio? Gettati giù, perché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché egli ti custodiscono, no? Mettilo alla prova. Cioè, abbi potere su di lui. Te l'ha detto, no, che ti custodirà. Bene, decidi tu il tempo in cui vuoi provare che lo farà veramente. No? Metti mano su di lui come tante volte facciamo anche tra di noi, mettiamo mano sugli altri. Cerchiamo di utilizzare, di strumentalizzare gli altri per noi, no? Questa è l'altra tentazione. E lui dice, è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio, cioè non metterai mano su di lui. E allora vedete, ecco, no, lui è uno di noi. E noi crediamo che noi possiamo combattere, perché lui combatte con noi, no? Cioè, come cristiani in Cristo, in qualche modo chiediamo che Lui ci sostenga, come diciamo nel Padre nostro, no? Non abbandonarci nella tentazione, cioè sta con noi nelle tentazioni. E qui sarebbe anche interessante nella preghiera provare a chiedere anche al Signore di dire quali sono le tentazioni che più mi vogliono dividere. Da Dio, dagli altri, da me stesso, perché la spaccatura è anche interiore. Il male lavora dividendo. E per cui è interessante, cioè, poter anche renderci conto delle tentazioni che mi abitano. E tante volte sono legate anche alle paure, giocano sulle paure che ci portiamo dentro, no? Prendono forza dalle paure. Per cui questo è un punto. Il secondo, e oggi ci fermiamo su questi due brani, nel versetto 14 Gesù ritorna, intanto notate, no, che dopo aver esaurito ogni tentazione, versetto 13, il divisore si allontanò da lui fino al momento fissato, no? Cioè, quindi, come dire, non saranno soltanto lì, ma segneranno tutta la vita di Gesù, come segnano tutta la vita nostra. Un santo monaco sta sul letto di morte, ancora vivo, sta lì, è attorniato dai suoi discepoli, E sapete, poi per i discepoli ci sono sempre quelli un po' più pii, no? I primi della classe, no? Che vogliono farsi belli davanti al maestro. Per cui c'è uno che dice a un certo punto: Abba, dice, anche se sei nella sofferenza, no? Ma pensa che tra poco riceverai il premio di così tante fatiche, no? Nella tua vita, nel tuo impegno di monaco, eccetera, eccetera, che bello, no? E lui con le poche forze che ha lo manda a quel paese. Dice: fate, fate! Perché fin tanto che si vive, bisogna lottare. Non ci sarà tempo della nostra vita in cui il divisore non tenterà di dividerci. Non si va in pensione dalle tentazioni. Uno dice: oh, ho dato e basta. Per cui, sempre, in ogni momento. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Ecco, no, le sinagoghe erano luoghi laicali. Non dobbiamo pensare alle sinagoghe, io stavo dicendo come le chiese, però sapete che anche le chiese dovrebbero essere luoghi laicali, no? Cioè, nel senso che noi sacerdoti anche donne lo siamo tutti, no? Cioè, voi normalmente a me o a Guido o Stefano, cioè, lei è un sacerdote, di per sé io sono sacerdote come lo sei tu, no? Io ho ricevuto il ministero del presbiterato, che fa riferimento a quegli anziani che nella prima comunità cristiana venivano scelti come a presiedere la comunità. Padre Ska, grande biblista, Jean-Louis Ska, mi ricordo in cattedrale davanti al vescovo di Bari, eccetera, eccetera, diceva che i presbiteri cristiani non vengono dai Coanim. I Coanim erano i sacerdoti del Tempio, quelli che facevano i sacrifici, erano macellai perché squartavano gli animali, no? Che avevano la gotta, questa era la malattia più diffusa tra i sacerdoti del Tempio, perché una parte mangiavano carne, no? Con tutte le cose, c'era sempre il boccone per il prete, no? Quindi mangiavano carne. Ma vengono dagli anziani del popolo, cioè da i laici che nel popolo avevano una certa, no, presidenza. Da lì vengono. Sacerdoti siamo tutti. Quindi significa che se il sacerdote offre a Dio qualcosa della vita, noi tutti siamo invitati a offrire a Dio quello che viviamo. Quindi le fatiche sul lavoro, le difficoltà relazionali, le malattie, le cose belle, no? Tutto quello è il nostro ufficio sacerdotale, di tutti. E allora le sinagoghe erano luoghi dove appunto si leggeva la parola di Dio, la si discuteva, la si approfondiva. E quindi Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, secondo il suo solito. Interessante, Luca ci dice, ci riporta Gesù nel luogo dove è cresciuto, e fra l'altro lo sapevamo già che Gesù cresceva a Nazareth, ricordate? Quando torna, no? Dopo quell'episodio che abbiamo visto, e Luca già ci aveva detto che ritornò a Nazareth e lì cresceva. E qui ci dice di nuovo, a Nazareth, dove è cresciuto. E se entrò secondo il suo solito, vedete, era un ebreo osservante, nella sinagoga e si alzò a leggere, cioè nella sinagoga, scusate, di sabato, entrò nella sinagoga, c'è la liturgia dello Shabbat, un giorno di sabato. E noi non abbiamo il giorno di sabato come cristiani, e il fatto che l'abbiamo dimenticato è un problema, vabbè, abbiamo la domenica, no? Come il giorno della nostra festa, ma che ha riferimento al sabato, no? Questo Shabbat, che questo giorno in cui non facciamo vacanza, non è un tempo vuoto rispetto al tempo lavorativo, no, è un tempo della festa, della festa. Il tempo dove, come il sabato, noi prima di tutto facciamo memoria dicendo al nostro lavoro, che pure per 6 giorni siamo invitati a fare, non vivo per te, non sei il mio Dio. E vedete, dire questo significa combattere la tentazione che noi ci portiamo tutti dentro, che noi ci valutiamo a seconda di quello che facciamo. Perché se tu in un contesto ti presentano delle persone e ti dicono: guardi, le presento il signor, il dottor eccetera, no, lui è un primario ospedaliero, con tutto il rispetto per il primario ospedaliero, oppure no, colui è un professore universitario, o colui è questo qua, no, tutti dicono eccetera, poi dice quello che sta accanto, no, quello è l'usciere, non c'è neanche bisogno di presentarsi, chi mica si presenta l'usciere? No, quello è quello delle pulizie. Perché noi valutiamo le persone a seconda di quello che facciamo. Ed è un veleno a morte terribile. Terribile. Allora, gli ebrei e i cristiani in questa linea, dicendo al proprio lavoro un giorno alla settimana: alt, io posso vivere anche senza di te, sto ricordando che io vivo e valgo non per quello che faccio, ma perché, non so perché, Dio mi ama gratuitamente. Gratuitamente. Non mi ama in base a quello che faccio. Mi ama. Mi ama. Che strano. Quasi non ci credo, anzi non ci credo. Allora è importante, no, questo giorno della gratuità dell'amore di Dio. E Gesù in quel giorno entra nella sinagoga, tra l'altro notate, no, di sabato il tempo di Dio, nella sinagoga lo spazio, tra virgolette, di Dio, dove noi andiamo ad ascoltare la parola di Dio, e fu invitato a leggere. Accadeva così, non c'era il prete, c'era l'arcisinagogo, che è colui che in qualche modo presiedeva la sinagoga, ma quando c'erano persone eminenti oppure che si conosceva, che potevano dire qualcosa, si invitavano a leggere. Gli fu dato il rotolo del libro del profeta Isaia, aprì il rotolo, nell'Apocalisse no, si dice: tu sei degno di aprire il libro. Il libro della vita, no? Il Signore può aprirlo e leggere. E trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Vedete, lui legge, la preghiera sinagogale era fatta con la professione di fede, lo Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, no? Il testo della professione di fede, la recita delle 18 benedizioni e poi 2 letture, una tratta dalla Torah, dal Pentateuco, e una tratta dai profeti. Ancora oggi, e poi dopo ci sono ancora delle benedizioni, ancora oggi la liturgia sinagogale del sabato è così. Tra l'altro è interessante perché ci fa ricordare che la nostra prima parte dell'Eucaristia è la liturgia sinagogale. Anche noi iniziamo con il benedire, il gloria, eccetera, e poi ascoltiamo, no? E dopo le letture il rabbino o la persona fa una omelia, come facciamo anche noi. E tra l'altro si sa che questa è la seconda lettura, Gesù legge la seconda lettura. La prima è Deuteronomio 18:18, dove Dio dice a Mosè: susciterò un profeta non come te. E allora questa lettura di Isaia, dove si parla di questa azione di salvezza che Dio compirà attraverso un inviato. No, la parola Messia significa appunto l'unto, cioè nell'antichità quando qualcuno veniva inviato per una cosa importante c'era anche tutta un rito, no, che in qualche modo segnava l'inviato per la sua missione, per cui l'unzione. E questa unzione che anche noi riceviamo, quando l'abbiamo ricevuta? Nel battesimo. Prima di tutto nel battesimo, no? Che non ci ricordiamo perché siamo stati, no? E fra l'altro è anche interessante che non ci ricordiamo adesso, molti, sicuramente tutti voi sì, ma normalmente i cristiani cattolici non sanno il giorno in cui sono stati battezzati. È interessante questo, no? Ma perché non ce l'hanno detto, no? Cioè celebriamo il giorno in cui siamo venuti alla vita, ma non celebriamo il giorno in cui siamo nati cristiani. Interessante. In cui siamo stati unti in Cristo. E allora questo spirito, questa vita di Dio che è sopra l'inviato, che è stato consacrato, cioè significa che tutta la sua vita è stata strappata alla morte per essere coinvolta nella vocazione alla vita. E la consacrazione è un gesto di separare, no? Per coinvolgere, separare da una realtà per coinvolgerla in un'altra. Noi tutti siamo consacrati in Cristo, come chiamata, ce l'ha resa possibile, quella di poter uscire da una vita schiava degli idoli a una vita per la vita, da compiere questa vocazione, ma a questo siamo stati strappati. E questo per questa vocazione alla vita, per portare una buona notizia ai poveri. E come abbiamo bisogno di buone notizie. Tutti noi, no, viviamo in un tempo in cui non è facile andare avanti, no? E in cui sembra un bombardamento, ci verrebbe la volta di non sentire più la televisione, non leggere più i giornali, no, perché due vigili. Per cui una buona notizia, dimmi qualcosa di bello, una buona notizia ai poveri, a coloro che non sono ricchi o che pensano di, no, di avere in mano la vita, di poter in qualche modo bastare a loro stessi, a proclamare ai prigionieri la liberazione. E anche qui sarebbe interessante riflettere sulle nostre prigioni, no? E i padri dicevano che c'è, come dire, vincere se stessi. Perché molte volte ci accorgiamo che il nostro carceriere siamo noi. Siamo noi, perché c'è una parte di noi che non vuole vivere e che alla fine vuol dire, oh, c'ho ragione io, tu, e poi siamo sempre noi, non ne uscirà. Allora c'è bisogno che qualcuno ci strappi a noi stessi, all'idolo di noi stessi, all'uomo vecchio, dice Paolo, no? Per poter nascere all'uomo nuovo. Ai ciechi la vista, la capacità di finalmente di poter vedere, perché come dice il profeta Isaia quando dice il Signore strapperà la coltre che copriva i loro occhi, non riusciamo più a guardarci, no? È come se c'è un velo di tristezza, di inimicizia, di rabbia che alcuni nostri politici cavalcano alla grande. Che pensate come ci trasformiamo quando guidiamo nelle nostre città, no? Si diventa leoni, si diventa per cui a Bari i pedoni e io stesso ogni volta che passo tento di passare la strada mi faccio il segno di croce e dico: sarà l'ultima volta? No. Perché uno ti metterà sotto, ma non perché è cattivo, perché sta rispondendo all'ultimo WhatsApp in cui dice: buongiorno, buongiorno, un bacio. No, lo deve fare subito, per cui a te non ti vede e ti uccido. C'è una coltre. A rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Sapete, l'anno di grazia del Signore è quest'anno giubilare, e che qualche biblista dice che neanche Israele ha mai vissuto. Cioè che quest'anno in cui ogni 50 anni venivano rimessi tutti i debiti. La terra ritornava di tutti. Perché il Signore dice, attenzione, che la terra è mia e tu sei ospite e straniero. Cosa che dimentichiamo, no? Perché noi siamo attaccati alle cose nostre. Qui in Italia, solo gli italiani, bianchi, perché non ci fidiamo di quelli neri che sono italiani, no, sono sempre africani. No. L'Italia è per noi, per cui portiamoli in Albania. Facciamo un bel campo, eccetera, eccetera. E per cui quest'anno di cui parla, neanche gli, probabilmente dico i bibli, neanche gli ebrei hanno mai visto. Però il Signore lo dice, no? Fratelli tutti, parla il Papa, no? E quindi questo annuncio è forte, questo che è. E riavvolse il rotolo, lui che può aprirlo, e lo consegnò all'inserviente e sedette. E la posizione del seduto è la posizione del maestro, di colui che insegna. Ricordate l'icona della Desis che abbiamo visto insieme? Gesù è seduto, no? E Giovanni Battista e Maria. Chi siede è colui che insegna, che ha l'autorità per farlo, no? Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Notate qui, Luca sta creando, no, un effetto di suspense, no? Cioè di attesa, ed è interessante questi occhi che lo guardano, no? Dice: allora cominciò a dire: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Oggi questa parola si è fatta piena nelle vostre orecchie. Si è fatta piena nelle vostre orecchie. Innanzitutto oggi è una parola che Luca utilizzerà più volte nel suo Vangelo. Ricordate che nell'annuncio ai pastori, nel capitolo 2, l'angelo Gabriele dirà ai pastori: oggi è nato per voi un Salvatore. No. Più avanti, nell'episodio di Zaccheo, Gesù dirà: perché oggi, no, la salvezza è entrata. E vi ricordate che Luca è colui che ci parla dei due ladroni, in cui Gesù dirà a uno: oggi sarai con me. Oggi. Allora c'è un oggi di Dio nel quale siamo. È l'oggi di allora ed è l'oggi di ogni oggi, ed è l'oggi anche di oggi, 3 settembre 2024. E, no, cioè è l'oggi in cui possiamo accogliere questa parola nelle nostre orecchie, accogliendola e provando a coglierla nel cuore, provando a far fiducia, provando a credere che veramente in questo Gesù che proclama questa parola e dice: oggi in me che la proclamo, questa parola comincia a compiersi, no? Noi entriamo in quest'oggi. Noi entriamo in quest'oggi.
Non entriamo.
Noi entriamo in quest'oggi. E notate che dice: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati alle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarna, o fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia se non una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Solo ancora qualche parola, e no, ci lascia per un po' sconvolti questa cosa, no? Perché all'inizio sembra una stupore, anche così, neanche negativo, di dire: ma costui non è figlio di Giuseppe, non è, i suoi parenti non sono tra loro, lo conosciamo, no? Però e poi Gesù parte all'attacco, Gesù è provocatorio. Cioè quasi nel senso che Gesù intuisce e ci va a fondo in questa cosa, no? Che in chi lo ascoltava, che lo conosceva, no? Cioè intanto notate qual è la fatica dei nazaretani? Fra l'altro sono i suoi, no? Quelli che lui conosceva, quelli che lo conoscevano, quello con cui lui ha vissuto. E vedete, questi suoi sono i nazaretani di allora, ma potremmo dire è la Chiesa. Perché da una parte noi camminiamo, viviamo più o meno con Gesù, ascoltiamo le sue parole, e dall'altra parte quanta difficoltà ad accoglierlo. Anche perché, come una volta diceva Pino Stancari, e mi piace questa definizione che dava della sinagoga che possiamo passare nella Chiesa, e che la sinagoga era il luogo dove si leggevano e si studiavano cose che poi non si vivevano, come nella Chiesa, dove si leggono, si approfondiscono, non si vive. Per cui già accettare lo scandalo di qualcuno che invece legge quelle cose e le compie, dice: no, allora, vabbè, no. Cioè, mettiamoci d'accordo che la vita cristiana è bella, è sicuramente la religione più bella, Gesù tu sei il più bravo, no, eccetera, però tu sei il più bravo, io sono quello che mi piace, ci tento, ma poi, no? E sarà sempre così, Signore, per cui mettiamoci l'anima in pace, tu sei bravissimo, il meglio, io sono quello che sono, va bene così, ma anche a me va bene così, cioè vivere la mia mediocrità. E tu sei bravo, ma io mi accontento di quello che so. Più o meno, dai, mi guadagnerò il paradiso, no? Cioè, invece, accogliere che uno viene in mezzo a noi e dice: questo si compie per me e per te, è più scomodante. Perché vedete, è molto più scomodante un Gesù che viene a stare con te ogni giorno. Sul lavoro, nella vita quotidiana, nella vita affettiva, nelle relazioni, piuttosto di un Gesù che vado la domenica, magari ogni tanto facciamo così, andiamo ai santuari, andiamo a sentire messa ai santuari, perché il don nostro è un po' una palla, andiamo nei santuari, bello, lì è il bel posto, poi c'è il ristorante, poi la moglie dice al marito: vate a confessare, e il marito, per non ascoltare più la moglie, si va a confessare, e poi torniamo la sera, siamo con: che bello, che bello, domenica prossima dove andiamo? Andiamo a quell'altro santuario. No, la religiosità bella, bellissima, dove la vita è alta. Ecco, allora, no? Nel pomeriggio riprendo da qui, no? Ma lo scandalo di un Dio che si fa uno di noi, per noi, uno di noi per noi. Bene, allora buon lavoro, buon tempo di preghiera.